XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.
Bentrovati a questo nuovo appuntamento con XL News sulle frequenze di Umbria Radio in Blu con Rosaria Parrilla in studio. Oggi toccheremo vari aspetti dal punto di vista medico che riguardano la donna, ma anche i neonati e i bambini fino ai 14 anni, con una parentesi rivolta alla procreazione medicalmente assistita. Quindi non solo lunghe liste di attesa, burocrazia, personale che si licenzia, di cui ho scritto per il nostro settimanale La Voce, ma la sanità umbra è fatta anche di eccellenze ed è giusto sottolinearlo e parlarne, e lo faremo con vari professionisti, tra cui il dottore Saverio Arena, direttore di ostetricia e ginecologia della Santa Maria della Misericordia di Perugia, che è qui con noi. Grazie per essere qui.
Grazie a voi per l'invito e buonasera.
Direttore, quali sono le patologie di cui soffrono maggiormente le donne?
Beh, secondo me dobbiamo fare una distinzione, parlare di donne di patologie in età fertile e poi quella della menopausa. Sicuramente le problematiche per cui si rivolgono a noi con una certa frequenza sono le patologie legate all'aspetto ormonale, per cui mestruazioni molto abbondanti, quindi i cicli metrorragici, patologie di tipo fisico associate a questo, che possono essere la fibromatosi, ma in maniera particolare patologie un pochettino più, diciamo, per molti di nicchia, che è quella che può essere un'endometriosi, fino ad arrivare alla difficoltà da un punto di vista riproduttivo. C'è poi tutta una concezione da prendere in esame, cioè tutto quello che fa parte di un percorso di prevenzione che potrebbe aprire ore e ore di discorso, che sono prevenzioni tipo oncologico. Abbiamo un sistema territoriale estremamente efficace che riguarda lo screening sia per il cancro del collo dell'utero, sia per quello della per il cancro al seno. Ma abbiamo necessità di associare a questo dei doverosi controlli, che basterebbe che fossero anche annuali, per cercare di tenere sotto controllo l'eventuale comparsa di endometriosi, come dicevamo prima, di patologie della riproduzione in età fertile e delle patologie oncologiche un pochettino più diffuse, che sono quello dell'endometrio nella nostra popolazione o quello dell'ovaio. Ovviamente sono queste ultime due quelle condizioni in cui non esiste un vero e proprio screening territoriale e su cui dobbiamo in qualche modo insistere, invitando le donne a sottoporsi ai controlli.
Ecco, si tende però spesso a parlare di virus papilloma, mentre poco invece di endometriosi, anche se negli ultimi anni c'è stata una maggiore sensibilità sull'argomento, appunto. Tra l'altro, nei giorni scorsi si è celebrata anche la giornata mondiale. Ma come mai?
Ma le due tipologie di patologia sono estremamente differenti. Il virus del papilloma umano è un qualcosa che conosciamo da tempo e che da tempo associamo ad una che è stato per lungo tempo la principale causa di morte della donna, cioè il cancro del collo dell'utero. E su questo è stato sviluppato un sistema di screening a cui tutte le donne sono invitate a partecipare e a cui adesso esiste un sistema di vaccinazione in età adolescenziale, in cui sono coinvolti sia i ragazzi che le ragazze. C'è una sensibilità diversa sicuramente. Endometriosi è una malattia estremamente diffusa, ma che colpisce o che interessa chi se la trova un pochettino addosso. C'è sicuramente necessità di maggiore informazione, questo è un dato di fatto. Non peraltro parliamo di una giornata mondiale, quando invece dovremmo cercare di avere sensibilità quotidiana su questo tipo di condizioni. Ed è una patologia assolutamente benigna, ma le cui complicanze e le cui evoluzioni possono essere estremamente distruttive. Paradossalmente, mentre oggi siamo in grado di contrastare ed evitare che compaia, eccetto casi sempre meno frequenti, un carcinoma del collo dell'utero, grazie al controllo per l'HPV, oggi non siamo assolutamente in grado di poter gestire una patologia distruttiva come l'endometriosi, perché non abbiamo ancora ad oggi messo in campo un sistema di, chiamiamolo, screening che ci potrebbe aiutare.
Quindi l'importanza della prevenzione sia nell'età fertile.
L'importanza della prevenzione sicuramente, l'importanza dei controlli, l'importanza di avere un rapporto costante con un ginecologo e conoscere volta per volta, passo passo, quelle che sono le esigenze della vita, perché la donna a 20 anni non è la donna a 40, non è la donna a 60, e in questo è importante esserne pienamente al corrente, anche perché prevenire, cioè cercare di identificare una patologia di questo tipo, a volte sintomatica, a volte assolutamente subdola, ci consente poi di evitare di avere problemi più avanti e avere problemi di di tipo riproduttivo, avere problemi di qualità della vita. È normale che se gioco di anticipo, per quello che mi è possibile ovviamente, posso cercare di star meglio poi negli anni più avanzati.
Ecco, l'Italia è il paese europeo più vecchio e anche in Umbria si fanno meno figli, e dato che appunto parliamo di denatalità, dobbiamo parlare anche del centro di procreazione medicalmente assistita di Pantalla, specializzato per la diagnosi e la terapia dell'infertilità. Tra l'altro c'è un dibattito in corso proprio con la richiesta di innalzare il limite di età delle donne previsto per accedere ai cosiddetti PMA, e ne parliamo con il professore Sandro Gerli, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'azienda ospedaliera di Perugia.
Presso il centro di riferimento regionale della regione Umbria, il centro PMA di Pantalla, facciamo circa 400 trattamenti l'anno. Si tratta di due tipi di trattamento. Il primo è un trattamento, diciamo, di PMA di primo livello, che si chiama inseminazione intrauterina, in cui viene depositato il liquido seminale all'interno della cavità uterina proprio nelle ore dell'ovulazione. La seconda procedura è invece la procedura di fecondazione in vitro, o ICSI, che consiste nella iniezione all'interno del citoplasma dell'ovocita dello spermatozoo. Questo dà luogo, a distanza di alcune ore, alla formazione di un embrione in laboratorio che poi nei giorni immediatamente successivi viene trasferito in utero. Questa seconda procedura chiaramente ha una probabilità di dare un successo sicuramente maggiore rispetto alla prima, proprio perché viene trasferito un embrione all'interno della cavità uterina rispetto alla prima procedura, in cui viene trasferito semplicemente gli spermatozoi. Diciamo che nella prima procedura noi abbiamo circa 150 pazienti che vengono trattate ogni anno, con invece circa 250 pazienti che fanno un trattamento di secondo livello, quindi della fecondazione in vitro. Per il discorso dei 42 anni come limite, diciamo che questo è relazionato molto alla probabilità di successo. Dal mio punto di vista credo che in trattamenti come il nostro, che sono trattamenti omologhi, ricordiamo, non eterologhi, quindi in cui viene utilizzato il materiale proprio della coppia, questo tipo di limite secondo me risulta sufficiente, perché ricordiamo che dopo i 42 anni, quindi ai 43 e soprattutto dai 44 anni in su, le probabilità di gravidanza sono praticamente pari a zero con una fecondazione in vitro omologa. Quindi l'innalzamento dell'età non farebbe altro che incrementare, se vogliamo, la lista d'attesa delle pazienti che afferiscono al nostro centro, non garantendo poi, per la verità, una probabilità concreta alle pazienti stesse e alle coppie stesse.
Grazie al professore Gerli per essere intervenuto. Dottore Arena, quindi è vero che c'è appunto un calo di nascite qui?
Oddio, questa è una domanda con doppia risposta. Sicuramente c'è un calo di nascite. Da un punto di vista anagrafico, cioè inteso come uffici anagrafe, sicuramente il tasso degli anziani è maggiore rispetto a quello dei nati. E questo però è un argomento che, dal nostro punto di vista, inteso cioè come ospedale di Perugia, ci vede toccati solo in minima parte, perché noi non abbiamo avuto una sostanziale modifica delle nascite, che è sovrapponibile più o meno a quella degli anni precedenti, ma è questo dovuto al fatto che sicuramente siamo il punto principale della regione e abbiamo con noi anche una terapia intensiva neonatale, che in qualche modo fa sì che continuiamo ad essere un punto di riferimento anche per le patologie più importanti nella gestione della gravidanza.
E ora ci spostiamo proprio virtualmente nella terapia intensiva neonatale di Perugia, appunto di riferimento regionale. Ne parliamo con la dottoressa Stefania Troiani, che dirige appunto la struttura.
La terapia intensiva neonatale di Perugia è l'unica terapia intensiva accreditata da tutte le società scientifiche italiane e europee e inserita nel Vermont Oxford degli Stati Uniti e riconosciuta come unica terapia intensiva di questa regione, perché siamo una terapia intensiva che può accogliere tutti i pazienti neonati critici e che abbiamo intorno a noi, che lavorano con noi, tutta una serie di figure professionali che vanno dal chirurgo pediatra al radiologo pediatra al neurologo, abbiamo servizi di follow up neuroevolutiva, abbiamo una cardiologia pediatrica che ci supporta, tutti i fisioterapisti che collaborano con noi, è il centro di riferimento regionale per i neonati critici e in questo periodo stiamo cercando e ormai stiamo strutturando una terapia intensiva neonatale allargata, ovvero una terapia intensiva che accoglie bambini fino ai 2 anni di età, perché in Umbria non ci sono i numeri per costruire una terapia intensiva pediatrica, ma i bambini critici fino ai 2 anni di età hanno bisogno di una risposta immediata, concreta, e quando arrivano in questa azienda saranno accolti all'interno della nostra terapia intensiva. L'ultima cosa che voglio dire è che una terapia intensiva, per essere accreditata, si deve basare su una terapia che è family center care, cioè la famiglia è al centro di tutto il processo terapeutico diagnostico e noi all'interno della nostra terapia abbiamo anche una family room dove i genitori appunto fanno parte integrante, fanno parte della terapia di questi piccoli bambini, bambini che sono estremamente prematuri o bambini che sono critici con gravi malformazioni.
Grazie anche alla direttrice di neonatologia e terapia intensiva neonatale Stefania Troiani, e ora invece parliamo dal punto di vista chirurgico, considerato l'hub regionale e la struttura di chirurgia pediatrica. Si opera ad Assisi a Perugia, 4 sono i chirurghi pediatri, tutti specialisti. Ai nostri microfoni il direttore dottor Marco Prestipino.
In generale la nostra struttura ci occupiamo della chirurgia dal prematuro al 14enne, prevalentemente congenita, dell'apparato gastroenterico, urologico, dei genitali, toracica, oltre che a una abbastanza consistente fetta di patologia oncologica maligna prevalentemente, qualche volta anche benigna. Operiamo diversi casi molto molto particolari, sia in chirurgia tradizionale che in mini invasiva, la laparoscopica, e una fetta molto importante della nostra attività è quella mini invasiva endourologica, quindi tutti interventi che facciamo per via endoscopica nell'apparato urinario. Altri casi particolari che ricordo, recentissimi, un'altra bambina nata con una malformazione del pancreas e dell'esofago, in particolare l'esofago poi comunicava con la via respiratoria, in tempo unico, quindi con un unico intervento abbiamo riparato entrambe le malformazioni. Un altro recentissimo, una bambina con una malformazione del retto, per cui il retto veniva a comunicare con la vagina, quindi anche questa è stata operata con 2 interventi per la ricostruzione della via genitale e della via gastroenterologica rettale in questo caso. Altri interventi del tutto particolari fatti qua da noi sono state 2 ricostruzioni del pene per dei bambini che uno per una patologia congenita, uno per una patologia acquisita, avevano purtroppo perso completamente l'organo, abbiamo ricostruito, più grosse ricostruzioni urologiche, ricostruzioni della vescica per chi nasce con per esempio l'estrofia della vescica o con patologia, esiti di patologia neoplastica con l'asportazione della vescica appunto.
Di recente ha salvato la vita di una bambina per un infarto intestinale. Di cosa si tratta?
L'intervento riguardava una neonata di 1 mese con una patologia congenita del mesentere, il legamento intestinale, che ha provocato uno strangolamento dei vasi dell'intestino tenue. La bambina presentava dei sintomi del tutto aspecifici nei giorni precedenti, aveva fatto uno studio radiologico del digerente che dimostrava sostanzialmente la normalità dei parametri anatomici e invece un giorno ha presentato una recrudescenza della sintomatologia con con un quadro addominale decisamente cambiato. Abbiamo optato per un intervento in urgenza esplorativo e abbiamo trovato il difetto congenito che aveva provocato quell'infarto intestinale. L'intervento è consistito nella ricostruzione del segmento d'intestino che si era alterato e nella riparazione del difetto congenito. La cosa particolare in questo caso è che la diagnosi, nella stragrande maggioranza dei casi, purtroppo, questo tipo di patologia è sul tavolo settorio, autoptica, e invece stavolta, diciamo così, è andata bene.
Grazie anche al direttore Prestipino, direi quindi di chiudere con una battuta finale con il dottor Arena sull'importanza quindi del lavoro di squadra fra le varie strutture, come in questo caso appunto tra ginecologia, terapia intensiva neonatale e chirurgia pediatrica, ma anche del lavoro di equip. Penso ad un suo recente intervento, la rimozione di un fibroma di 13 centimetri dall'utero di una donna.
Sì, in realtà è stato un qualcosa di più perché abbiamo portato via un utero di 1,5 kg e l'abbiamo fatto in via laparoscopica, cioè col minor accesso possibile. Questo è un qualcosa che si ottiene grazie ad un lavoro di equip che passa attraverso un'azienda che ci consente di avere a disposizione tutto ciò che è l'ultimo ritrovato alla tecnologia, che ci consente di poter lavorare in gruppo, perché non è fare un lavoro di questo genere, qualunque sia il tipo di, passatemi il termine, prodotto finale, richiede un lavoro di equip, non è un lavoro di singoli, non è un lavoro di solisti, assolutamente no. Per poter fare un lavoro di questo genere, cioè riuscire a fare un intervento di questa importanza, che è riuscire a dimettere la donna il giorno dopo l'intervento, quindi con risultati eccellenti, richiede che sia tutto ciò sia basato sul lavoro del chirurgo sicuramente, ma anche di chi assiste il chirurgo, del personale di sala, degli anestesisti che dalle nostre parti sono veramente un'eccellenza, del personale di reparto, soprattutto poi tenendo in considerazione che abbiamo a che fare in molti casi nel nostro caso ovviamente, di pazienti donna, e abbiamo a che fare con un'equipe fortemente femminile, perché il personale del reparto è femminile, la larga parte delle colleghe con cui lavoro sono donne, quindi da donna a donna diventa anche molto importante questo tipo di solidarietà e di supporto. Però è importante perché se vogliamo raggiungere sempre obiettivi più alti e risultati importanti per il territorio e per le nostre utenze, la popolazione, è necessario che si lavori insieme, altrimenti non andiamo da nessuna parte.
Bene, il nostro appuntamento extra large termina qui. Ringraziamo ancora il dottor Arena per essere stato qui con noi. XL News sulle frequenze di Umbria Radio in Blu torna ogni giorno dopo le principali edizioni del nostro giornale radio alle 12:40 e alle 18:40. Un saluto da Rosaria Parrilla e Luca Adriani dalla regia e buon ascolto sulle nostre frequenze radio.
XL News. XL News. L'informazione extra large. A cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.